Se una cosa amara, probabilmente è veleno. E se è veleno, probabilmente, anzi sicuramente, è meglio evitarlo. A meno che tu non sia umano.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parto con una domanda curiosa, ma che riguarda tutta la storia dell'umanità, ovvero perché l'uomo cerca le droghe? Perché se c'è una cosa davvero sorprendente della nostra storia, effettivamente, è che ovunque siano esistiti degli esseri umani, prima o poi qualcuno ha trovato una pianta, un fungo, una bevanda capace di alterare la mente e ha deciso che riberla era proprio un'ottima idea. È successo in continenti diversi, in epoche diverse, in culture che non si sono mai incontrate fra loro, e spesso è successo con sostanze che, tecnicamente parlando, sono dei veleni. Molte droghe naturali sono infatti molecole prodotte dalle piante per difendersi dagli animali, sostanze chimiche progettate dall'evoluzione per scoraggiare chi prova a mangiarle. Eppure, noi non solo le abbiamo mangiate, le abbiamo coltivate, le abbiamo scambiate, le abbiamo integrate nei rituali e le abbiamo tramandate per millenni. Se facciamo un rapido giro del mondo nella storia delle droghe, la cosa diventa subito evidente. Partiamo dalla Mesopotamia, più di 5.000 anni fa. Qui troviamo uno dei più antichi stupefacenti conosciuti, l'oppio, estratto dal papavero da oppio, Papaver sonniferum. I sumeri lo chiamavano la pianta della gioia. Non male come nome, considerando che stiamo parlando di una delle sostanze che oggi associamo a una delle classi di droghe più pericolose al mondo. Se ci spostiamo poi in Asia centrale e nel subcontinente indiano, da millenni si conoscono gli effetti della cannabis. All'inizio probabilmente veniva coltivata soprattutto per fibre tessili e usi medicinali, ma molto presto le sue intriganti proprietà psicoattive diventarono parte di pratiche rituali e culturali. Se attraversiamo l'intero Oceano Pacifico, scendendo verso le Ande sudamericane, le popolazioni indigene masticavano le foglie della coca, la pianta Erythroxylum coca. Non per sballarsi nel senso moderno del termine, ma per affrontare la fatica, la fame, l'altitudine. Un piccolo laboratorio naturale portatile. In Mesoamerica, naturalmente, invece, il protagonista è il peyote, il cactus Lophophora williamsi, contenente mescalina utilizzato da secoli in contesti religiosi e spirituali. Se ci spostiamo a nord, nelle regioni fredde dell'Eurasia e della Siberia, alcune tradizioni sciamaniche facevano uso di funghi allucinogeni come Amanita muscaria, il famoso fungo rosso con i puntini bianchi delle fiabe, capaci di produrre stati di coscienza alterati molto intensi. Insomma, se osserviamo questa mappa globale di posti fra loro non comunicanti, emerge una conclusione. Non esiste civiltà umana che non abbia trovato almeno una sostanza capace di modificare la mente. Il che ci porta a una domanda inevitabile: perché l'abbiamo fatto, considerando che non sembrano esserci vantaggi in senso biologicamente stretto nella droga? La biologia, di base, seleziona chi è più adatto a sopravvivere in un ambiente e, di conseguenza, riesce a riprodursi di più e a tramandare, in proporzione, di più i suoi geni. Non c'è nessuna associazione fra utilizzo di droghe e aumento di quella che viene chiamata fitness riproduttiva, ovvero la capacità di trasmettere i propri geni, che è il senso ultimo della vita e dell'evoluzione. Che cosa è successo? È un errore? È un cortocircuito? E soprattutto, è un cortocircuito che coinvolge solo gli esseri umani? Ogni tanto circolano storie di elefanti ubriachi, di scimmie che mangiano frutti fermentati, di uccelli che sembrano completamente disorientati dopo aver ingerito grandi quantità di bacche alcoliche. Un'altra delle storie molto famose è quella che vede i delfini drogarsi con il pesce palla, ovvero stimolare il pesce palla rimbalzandoselo l'un l'altro con il muso, palleggiandosela, e si diceva ai tempi miei, per far rilasciare al povero pesce impaurito la tetrodotossina che sarebbe adoperata dal delfino come stupefacente. Non sono storie da blog di quinta categoria. Un altro caso tipico. In alcune città della Malesia, le scimmie hanno invaso il centro e oggettivamente si possono vedere in migliaia di filmati bere birra dalle lattine lasciate per strada. Sono storie documentate e soprattutto studiate molto seriamente. Abbiamo risolto? Anche gli animali si drogano? Probabilmente no. Perché quando questi fenomeni vengono studiati in ambiente controllato, si prova a replicarli in un ambiente in cui non ci sia l'influenza umana o del caso, si vede che le bestie non hanno tutto questo piacere nell'autoavvelenarsi. In molti casi gli animali preferiscono chiaramente alimenti non fermentati quando hanno la possibilità di scegliere. Anche gli animali soffrono le stesse dipendenze fisiche dalle droghe, tanto che se si dà ad un ratto della cocaina, questo la cercherà ossessivamente, ma se gli si danno da mangiare delle foglie di coca e dell'insalata invece perfettamente commestibile, il ratto preferirà l'insalata. Insomma, spesso dove non interveniamo noi, inducendo una dipendenza, con le nostre sostanze umane, o dove gli animali possono scegliere e non si ubriacano semplicemente perché hanno fame e mangiano quel che trovano anche se fermentato, sembra che i non umani abbiano più discernimento di noi. Una delle poche eccezioni interessanti è rappresentata dall'erba gatta, la pianta Nepeta cataria. Molti felini reagiscono alla sua molecola principale, il nepetalattone, con comportamenti molto particolari. Si rotolano, si agitano, sembrano entrare in uno stato di breve ma intensa euforia. Ma anche qui siamo probabilmente di fronte a un riflesso neurologico più che a una ricerca consapevole della sostanza. Perché il nepetalattone assomiglia terribilmente a un ormone sessuale felino. In breve, non è che il felino cerchi attivamente l'erba gatta, ma quando gli capita sotto il naso, gli parte una scarica di eccitazione che è difficile da contenere.
Devo essere sincera con te, forse la mia padrona mi ha dato un pochino di erba gatta prima.
Oh, bene, capito, fantastico.
È fantastico, Gidget, è tutto fantastico.
Sì,
Con gli esseri umani la storia sembra essere diversa. Gli antropologi hanno osservato che l'uomo non si limita a consumare sostanze psicoattive quando capita, le cerca, le coltiva deliberatamente, le trasforma in elementi centrali della cultura. Questo comportamento è stato descritto con un termine tipicamente anglofono, semplice, quasi pleonastico, ma efficace. Drug seeking behavior. La tendenza umana a cercare attivamente sostanze capaci di modificare lo stato mentale. È un comportamento così diffuso nella storia che alcuni studiosi hanno suggerito che potrebbe essere quasi considerato un tratto caratteristico della nostra specie, insieme al linguaggio o alla capacità di fare oggetti. Non significa ovviamente che tutti gli esseri umani usino droghe, ma significa che quasi tutte le culture umane prima o poi le hanno scoperte e integrate. Ma perché queste molecole funzionano su di noi? Per capirlo bisogna guardare la chimica delle piante. Molte droghe naturali appartengono alla famiglia degli alcaloidi, molecole azotate prodotte dalle piante come arma chimica contro gli erbivori, soprattutto gli insetti. La nicotina del tabacco, per esempio, è un potentissimo insetticida. La caffeina è tossica per organismi piccoli. La morfina, la cocaina, molte altre molecole interferiscono direttamente con il sistema nervoso. Non c'è modo più chiaro in cui la pianta di coca potrebbe comunicarti «A bello non mi mangiare, ti sfondo il sistema nervoso!». Tecnicamente, le sostanze esistono per proteggere la pianta. E proprio perché vogliono interferire con il sistema nervoso, queste molecole tendono ad assomigliare, per selezione evolutiva, a molecole che già abbiamo nel nostro sistema nervoso. C'è un altro dettaglio curioso. Molti alcaloidi vegetali hanno un sapore amaro. Il gusto amaro esiste proprio perché nel corso dell'evoluzione serviva un sistema di allarme. Noi sentiamo come amare cose che assomigliano a neurotrasmettitori nostri, a neurotrasmettitori umani. È un segnale immediato già dalla lingua per dire sputa, questa roba ti può ammazzare. Quindi sostanzialmente non ci dovrebbe essere una singola ragione sul pianeta per assumere queste sostanze. Perché? Gli scienziati non hanno una risposta definitiva. Forse le droghe hanno avuto un ruolo nei rituali religiosi e nelle esperienze collettive delle comunità umane. Forse alcune di queste droghe hanno funzionato perché abbiamo una coscienza, un'autocoscienza, un continuo flusso di noi ininterrotto. Queste sostanze ci danno una visione diversa. Non interrompono il flusso, ma cambiano qualcosa. Forse perché insieme a tutto questo siamo naturalmente esseri curiosi, siamo esseri sociali a cui piace condividere anche cose particolari, anzi soprattutto cose particolari. Forse l'essere coscienti della propria lucidità è troppo pesante come strategia evolutiva e bisognava compensare, non lo sappiamo. Oppure, molto più semplicemente, si tratta di una gigantesca coincidenza, di un enorme cortocircuito evolutivo che però in qualche modo ha funzionato. Perché alla fine, all'evoluzione e alla selezione naturale non interessa niente, né perché né come le cose possano funzionare, purché funzioni.
Oh merda, sono fatto come una pigna. Avete sentito anche voi?
Ha 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 ha!
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerrieri. E se questa puntata vi è piaciuta, ricordate di seguire il nostro podcast su tutte le piattaforme streaming e magari di lasciarci un commento o una recensione. E soprattutto, parafrasando Jovanotti e i miei amici al liceo, fatela girare.
Wake Up Pills.
Wake Up Pills.